16:37 minuti alla nostra altra mezz'ora dedicata all'attualità culturale. Luca Dal Pozzolo è architetto e cofondatore della Fondazione Fitzcarraldo a Torino, è anche direttore dell'Osservatorio Culturale del Piemonte ed è docente e tra le varie istituzioni formative in cui insegna ricordiamo che lo è anche al Master in Cultural Management di Lugano, promosso appunto dal Conservatorio della Svizzera Italiana. Luca Dal Pozzolo è anche però autore di numerosi saggi, ultimo fra questi Esercizi di sguardo. Ho avuto modo di incontrarlo proprio in questi giorni, un paio di giorni fa, in occasione della consegna dei master ai ragazzi e alle ragazze, anzi erano tutte ragazze che si sono appunto da poco formate e hanno conseguito il loro titolo di studio. E quindi è stata anche l'occasione per parlare con lui di questo libro, un libro che vuole riflettere sullo sguardo di ognuno di noi, che è il risultato naturalmente di una costruzione culturale, storica e sociale. Quindi lo sguardo non è mai neutro puro, ma è influenzato da attese, condizionamenti, e questo è il filo rosso dunque del libro, è lo sguardo come si costruisce culturalmente. A Luca Dal Pozzolo dunque ho chiesto perché la necessità, l'urgenza che l'ha spinto a soffermarsi proprio sullo sguardo. Ascoltiamo quindi questa intervista.
Innanzitutto perché siamo in una civiltà del visivo in qualche modo, e una civiltà del visivo che comporta anche una banalità del vedere in qualche modo. Sempre più il vedere è smarcare le cose, sempre più è a prima vista. In realtà lo sguardo invece è una costruzione culturale molto complessa, una stratificazione che fa sì che noi più che vedere riconosciamo quello che ci attendiamo, ipotizziamo e cerchiamo conferme al nostro sguardo. Perché ho cominciato a ragionare su questo? Beh, innanzitutto per l'attività di docenza in qualche modo. Insegnando progettazione architettonica c'è un problema di spiegare perché le cose devono essere fatte in un modo e non in un altro. Allora ci sono due modi, uno quello di essere assertivi e di imporre le cose contando sul fatto che alla lunga chi è bravo capirà. E l'altro invece è quello di cercare di spiegare, di dare ragioni del perché alcune cose possono essere così e non altrimenti. E questo comporta il fatto di riflettere, di fare un percorso a ritroso nello sguardo per capire che cosa è pensato, che cosa è pensabile in una certa maniera, quali sono i simboli che si associano a certe forme, a certe cose, e far capire che le cose non sono mai banali, che quando si usa un segno, questo segno è sempre carico di cultura, di significati, porta da qualche parte. E quindi ci sono dei linguaggi che devono essere usati in maniera coerente.
La seconda domanda è allora: come è avvenuta questa ricerca? Perché nel sfogliare questo libro è quasi un diario delle migliori letture, delle evocazioni del quotidiano. Come è avvenuto?
Beh, è avvenuto basandosi su testi che sono centrali, diciamo così, nella filosofia della percezione, quindi che analizzano i momenti iniziali della percezione, e quindi è un po' anche un excursus dentro la fenomenologia della percezione del Novecento, in particolar modo dei francesi, Merleau-Ponty soprattutto, ma partendo dalle lezioni dei grandi epistemologi. È un percorso da una parte pratico, messo in pratica con gli studenti, dall'altra invece di ricerca sui testi e sulle pubblicazioni più interessanti in questo settore.
Luca Dal Pozzolo, nel leggere questo libro sono molte le citazioni rubate anche alle letture certamente legate alla fenomenologia della percezione, ma anche a letture più legate al mondo letterario, poetico, non solo quindi quello filosofico o scientifico. Tra questi ne cito uno: la singolarità e passione dell'essere. Questo per chiedere a lei che ha compiuto questa ricerca come allenare, no? Il titolo del libro è Esercizi di sguardi, quindi c'è già un'azione, un allenamento, un esercitare. Come possiamo esercitare quindi la profondità e la complessità dello sguardo?
Allora appunto si tratta di innanzitutto di rompere la crosta della prima vista, di non essere troppo sicuri di quello che si sta vedendo, e bisogna essere anche motivati da avere una curiosità. Basta fare un esperimento in un museo oppure in un paesaggio qualsiasi, in una piazza, provare a stare più di un minuto di fronte a un'immagine è una cosa abbastanza complicata, nel senso che bisogna averci delle motivazioni, perché se no uno in meno di un minuto pensa di aver già visto tutto. Se poi dovesse descrivere quello che ha visto, normalmente è molto difficile. Bisogna avere una capacità di penetrare le cose, bisogna porsi delle domande, bisogna pensare di disegnarle con la mente o anche disegnarle con le mani, bisogna pensare di provare a capire quali sono le relazioni tra le cose che si vedono. Questo fa stare di fronte alle cose molto più a lungo. Oppure bisogna trovare l'occasione, cioè gli aperitivi sono un'ottima occasione per stare di fronte a dei paesaggi molto belli. Capire come si stratificano i segni in un paesaggio è un lavoro di analisi visiva in qualche modo, ma non sono cose che avvengono banalmente, bisogna in qualche modo istruirle, bisogna esercitarsi, anche se il termine esercizio è un po', come dire, un po' scolastico, ricorda un po' delle fatiche spiacevoli.
Anche un po' ginnico.
Sì, un po' ginnico.
Ma a proposito appunto dell'esercizio, mi ha molto colpito, e anche per forse raccontare in modo metaforico la curiosità che deve stare alla base di chi vuole intraprendere questo cammino, l'esempio del quadrifoglio. Proprio all'incipit del volume si racconta un aneddoto di topoliniana, non so se si può dire memoria, in cui i due cugini paperi, da sempre avversari, si scambiano una battuta molto divertente, in cui Gastone dice: ho trovato un trifoglio. E vabbè, ma tutti trovano un trifoglio. Sì, ma io l'ho trovato in un campo di quadrifoglio. Partendo dal quadrifoglio, ha anche un po' spiegato come catalogare il mondo, cioè c'è chi li trova e chi non li trova. Potrebbe spiegarci meglio questa metafora?
Trovare quadrifogli in un prato di trifogli significa avere attenzione per quelli che si chiamano i pattern, cioè la struttura delle cose. Ci sono persone che proprio non li trovano perché tutto sommato non gliene importa nulla di riconoscere dei pattern, cioè delle strutture regolari. Allora il quadrifoglio ha una struttura molto più stabile rispetto al trifoglio, perché ha due assi di simmetria ruotati a 45 gradi, mentre invece il trifoglio, come dire, è una figura più instabile. Sostanzialmente, se uno sta attento ai pattern, si vede che il quadrifoglio ha un battito in più in mezzo ai trifogli, ha un petalo in più, è una cosa, come dire, che urla in un prato di trifogli, tant'è che si trovano un sacco di falsi quadrifogli. Quando i trifogli si sovrappongono, danno spesso, come dire, luogo a un falso quadrifoglio, anche quelli si vedono in maniera molto chiara. Però appunto bisogna avere questa capacità e questo interesse a, in qualche modo, a decrittare le strutture, e su questa base per esempio tutto l'ornamento islamico è fatto di calligrafia e strutture arborescenti che generano dei pattern meravigliosi.
E come il libro è pieno di citazioni non solo legate al mondo dell'arte visiva, ma alla letteratura, come diceva, ma anche alla musica, che è una passione di Luca Dal Pozzolo. Qui ce ne sono citate alcune. Se possiamo riuscire ad adempiere a un qualche desiderata di Luca Dal Pozzolo, ce n'è una in particolare che vogliamo far ascoltare.
In questo caso è la polacca numero 44. Il libro parla di esercizi di sguardo, ma in termini allargati. Lo sguardo inteso come percezione con tutti i sensi, anche con l'udito. La musica ha una capacità molto forte di costruire dei paesaggi sonori, e quindi non è soltanto, come dire, un senso separato. Tutti i sensi concorrono a una percezione globale. E la musica molto spesso parla un linguaggio che non è sostituibile dagli altri sensi, quindi è fondamentale.
In questa ricerca sulla costruzione culturale dello sguardo ci sono moltissimi capitoli dedicati a temi più diversi, diciamo dalla costruzione culturale del paesaggio, dell'abitare, ma anche delle reti sottili, ed è qui che mi interessava di più, tra il visibile e l'invisibile, e riflettere sulla dicotomia antica di vedere e guardare. Chi o che cosa può aiutarci a svelare, diciamo così, a mettere in luce, in nuce, quello che è forse meno visibile agli occhi dei più? L'arte, l'artista?
Beh, sicuramente l'arte ha un ruolo fondamentale. La metafora che io uso per gli artisti è che si situano sul confine tra visibile e invisibile e cavano dall'invisibile del materiale che portano all'interno del visibile, e che ci lascia sempre molto stupiti. Ci vogliono anni perché ci abituiamo alla visione che hanno avuto gli artisti. Il nostro sguardo deve essere educato, ma fare molto esercizi. Oggi nessuno si stupisce di entrare in un grande magazzino e trovare le vettovaglie della cucina che sono tutte ispirate al mondo del cubismo. Ma ancora qualcuno invece ha qualche problema con le demoiselle d'Avignone, con la distribuzione di nasi e occhi non proprio, come dire, simmetriche. Quindi c'è molto lavoro da fare per abituarsi allo sguardo. Ed è una cosa che in qualche modo si deve fare in continuazione, diffidando di quello che si vede e di quello che non si vede, perché anche non solo lo sguardo cambia, le cose da vedere cambiano, ma cambiano anche gli invisibili. In epoca romana gli aruspici vedevano un sacco di segni nel territorio. La città veniva tracciata sul Templum Celeste, veniva tracciata su delle reti invisibili che erano chiarissime a chi doveva tracciare la città e che avevano anche dei significati ecologici. Noi tutto quello non lo vediamo più e vediamo altre cose. Quindi l'invisibile forse è altrettanto importante del visibile.
Luca Dal Pozzolo, da tutto questo mi viene da dire che allora il ruolo dell'artista è sempre più centrale, è come se ci dovesse stimolare ad una rivoluzione di questo sguardo.
Sì, e come dice Klee, l'arte in qualche modo non dipinge il visibile, rende visibile. In questo Oscar Wilde è fondamentale quando dice: non è l'arte che imita la natura, al contrario, è la natura che imita l'arte. Non c'era nebbia a Londra prima che Whistler la dipingesse. E in effetti Whistler è quello che ha insegnato a tutti che il paesaggio di Londra non è la Londra sotto il sole, ma è la nebbia, come c'è 200 giorni all'anno. E sempre Oscar Wilde diceva: nessuno vedeva ombre violette prima di Monet. Oggi tutti noi vediamo tranquillamente ombre violette, non ci dà nessun problema vedere le ombre colorate. All'epoca era un'eresia, i critici dell'epoca consideravano questo una vera e propria eresia, ma perché percepivano l'ombra in un modo completamente diverso.
Come forse ora per molti di noi una merendina confezionata di un supermercato può fare lo stesso effetto della Madeleine di Proust, quasi.
Eh sì, perché di nuovo il gusto è un senso ancestrale, viene stimolato insieme alla memoria attraverso percorsi molto poco conosciuti, per cui non c'è da stupirsi se anche una merendina industriale si nobilita nel far esplodere ricordi importanti a distanza di anni.
Abbiamo parlato di città e per concludere questa nostra chiacchierata vorrei ritornare al capitolo dedicato alla città, in particolare alla lettura della città, al modo in cui noi lo attraversiamo col nostro camminare, col nostro abitare la città. L'esempio che è stato fatto nel volume è quello del turista, un turista che spesso sceglie mete conosciute, che è poco aperto, poco incline all'inedito, insomma, a uno sguardo inedito sulle cose. Questo significa che i luoghi storici, i luoghi che hanno una forte valenza storica e culturale, li possiamo capire e apprezzare solo se abbiamo già costruito in noi un immaginario oppure no?
Beh sì, l'immaginario del turista viene costruito prima, viene fatto un marketing dell'immaginario del turista, e siccome vedere e soprattutto riconoscere e capire se dal vivo le cose che abbiamo visto in fotografie, nelle riproduzioni eccetera fanno effettivamente quell'effetto, sì, c'è questa costruzione preventiva. Il problema è che il turismo, quando è oggetto di un marketing ossessivo e di massa, non prende in considerazione null'altro, per cui diventa molto rigido e diventa molto difficile far capire che a fianco del monumento rappresentato migliaia di volte da tutti i media c'è comunque un intorno e una città che ha delle valenze strepitose da vedere se solo ci si ferma lo sguardo sopra. Quindi è un'arma a doppio taglio quella del costruire l'eccezionalità del monumento o della situazione. Si corre il rischio di fare come Venezia, in cui c'è un serpentone completamente intasato tra la stazione e San Marco, e a 50 metri di distanza c'è una città silenziosa dove non passa nessuno e che è una città splendida.
Non mi resta che ringraziare Luca Dal Pozzolo, ricordare il titolo del volume: Esercizi di sguardo, cultura e percezione del quotidiano, editrice bibliografica, la collana è Geografie culturali, quindi invitare chi è all'ascolto, chi è curioso, chi spesso incontra quadrifogli più che trifogli, di andare a acquistare questo libro. Grazie mille.
E grazie a te.